Bene, buongiorno a tutti anche da parte mia. Bello rivedere alcune facce dopo qualche settimana in cui siamo stati presi dal Covid. Mamma mia, veramente che batosta. Vedere, ecco, che i numeri sono tornati, che le sedie sono di nuovo piene, incoraggiante. Speriamo che che abbiamo lasciato alle spalle questo Covid. Non sono così convinto, però vedremo. Intanto siamo qui gioiosi di poter avere questa comunione e condividere la parola di Dio. Aprite le vostre Bibbie in Prima Corinzi 15, brano che vogliamo trattare questa mattina, continuando nel nostro studio brano per brano, sezione per sezione di questo libro. E vogliamo prendere questa mattina solo due versetti. Vi prometto che ci ho provato a prendere di più, ma non ce l'ho fatta. Due oggi, Bruno, non di più. Vedrete il perché appena li ho letti, perché sono ricchi di sostanza, di incoraggiamento. Dice così, 1 Corinzi 15, 1 e 2. Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state anche saldi, mediante il quale siete salvati, purché lo riteniate quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Per introdurre questa sezione vorrei parlarvi di un aneddoto che mi è successo tanti anni fa ormai, però che c'ho il ricordo ancora come se fosse ieri. Avevo fatto il passo più lungo della gamba, ero alla scuola alberghiera, e mi sono trovato in grande difficoltà. Questa scuola alberghiera l'ho fatto in Svizzera e per qualche ragione che non ho mai capito ho deciso di organizzare una gita a Roma. Eravamo a Lucerna e io mi sono proposto per organizzare questo viaggio. Ora, grazie a Dio, nel tempo sono riuscito a migliorare nelle mie capacità organizzative. Oh, non mi guardate così, sono migliorato. Però all'epoca avevo 19 anni e cosa mi è venuto in testa? Avevo fatto già la proposta di farlo, poi mi sono chiesto, ma dove comincio? Come faccio a pensare tutto? E io mi portavo avanti, stavo facendo tutto quello che potevo per realizzare questo viaggio. Era tutto teorico finché ho comprato i biglietti del treno. Ho preso i soldi dei vari studenti, sono andato a comprare i biglietti. Sono tornato in stanza, contato i biglietti, no, ne manca uno. Ma com'è possibile? Ho fatto solo il viaggio dalla stazione del treno alla mia stanza. L'idea del viaggio mi stava già cominciando a dar fastidio, a pesare. Mi dicevo, chi me lo fa fare? Perché ho fatto questa decisione? Potevo tornare indietro fino al momento in cui ho comprato questi biglietti del treno. E mi ricordo che il venditore mi aveva detto, guarda, non sono restituibili, assicurati che tutti quelli che hanno comprato il biglietto intendono usarlo, perché non vi restituirò i soldi. Ah, che incubo. Mi dicevo, ma come faccio adesso a dire a qualcuno che il viaggio non lo poteva fare? Che schifo, dicevo, che imbarazzo. Mi sono proposto una cosa, ho detto, devo tornare a quell'uomo che mi ha venduto i biglietti e chiedergli, supplicarli di risolvere il mio problema. La notte prima del giorno in cui sarei andato non sono riuscito a dormire per niente, però il giorno dopo mi sono fatto forza, sono andato alla stazione, ho chiesto al venditore, per favore restituiscimi i soldi, restituiscimi, così almeno posso cancellare questo maledetto viaggio che non avrei mai dovuto organizzare. La persona dietro lo sportello mi ha detto, ti ricorda che ti ho detto che non ti avrei ridato i soldi? Sì. Tu mi hai detto che avresti fatto il viaggio, che nessuno si tirerebbe indietro, vero? Sì. Poi è successo l'impensabile. Questo uomo svizzero, che non sgarrava di una virgola, mi ha restituito tutti i soldi del biglietto. Che peso mi sono tolto di dosso. Non vi dico la gioia che avevo, saltavo tornando alla mia stanza. Poi la cosa buffa è che Non avevo in realtà perso nessun biglietto. In Svizzera mettono il biglietto insieme, la ricevuta, l'ho saputo dopo, comunque non importava. Io ero libero da questo viaggio. Che sensazione. Me la sono cavata. Me la sono scampata. Non ci credo. E questa mattina, cari fratelli e sorelle, abbiamo un grande motivo di gioia, di ringraziamento, infinitamente meglio di qualsiasi sensazione di sentirci che ce la siamo scampata in questa vita. Quello di cui vogliamo parlare è il soggetto di questi versetti, il Vangelo di Gesù Cristo. Vogliamo guardare solo due versetti perché sono importantissimi, sono pieni, sono versetti in cui Paolo riporta i Corinzi a considerare ciò che è importante. Guardate il versetto 3 dove leggiamo: prima di tutto vi ho trasmesso, in primis vi ho trasmesso il Vangelo. Paolo, quando arriva a Corinto, gli ricorda qual è l'argomento di cui vi ho parlato come prima di ogni altra cosa: il Vangelo. Per i Corinzi, come succede a tutti noi col passare del tempo, si erano dimenticati del Vangelo. Succede a noi, ci dimentichiamo del Vangelo, tendiamo a spostarci dal binario dal Vangelo per scorrere su un altro binario. E questa mattina vogliamo parlare del Vangelo. Prima considereremo cos'è il Vangelo e poi vedremo tre responsabilità che abbiamo di fronte al Vangelo. Penso che c'è la PowerPoint, vero Aaron? Come primo slide. Questo è il titolo del messaggio: Dio può davvero amarmi. Questo è in sostanza quello che ci offre il Vangelo. E attraverso questo messaggio, considerando prima cos'è e poi le nostre responsabilità, vogliamo uscire da qui con la certezza che la risposta a questa domanda è sì. Prima di tutto, cos'è il Vangelo? Cos'è il Vangelo? Spero che se ti viene fatta questa domanda non risponderai come ha risposto questa persona. Le hanno chiesto: cos'è il Vangelo? E lui ha risposto: quello che crede la mia Chiesa. E cosa crede la tua Chiesa? Il Vangelo. Sì, ma cos'è il Vangelo? Vogliamo considerare da questi quattro versetti. Fissare quattro cose bene in mente quando pensiamo al Vangelo. Numero uno, il Vangelo è un annuncio. Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato. Il Vangelo è un annuncio, è così basilare alla nostra fede, ma noi non ci crediamo che è un annuncio. Non ci crediamo. Non crediamo che in fondo il Vangelo è qualcosa che è successo, è già concluso, è già fatto, è già finito, e continuiamo a confondere l'annuncio del Vangelo con quello che potremmo chiamare la prescrizione del Vangelo. Faccio un esempio. Quando vai dal dottore, qual è la differenza se tu vai e lui ti dice: guarda, non hai niente, sei a posto? È un bel annuncio, un'informazione che ti viene data. La prescrizione invece sarebbe: hai queste cose che non vanno, to quello che devi fare, ti prescrivo questa terapia, queste serie di cose. E noi continuiamo a cadere nell'idea che il Vangelo è una prescrizione attraverso il quale noi veniamo salvati. No, è un annuncio, è un annuncio. Quanto cambia le cose, vero? Un annuncio è fatto, pericolo avvertito, non hai più niente da fare. Una prescrizione è: devi eseguire queste prescrizioni e forse te la caverai. Qualcuno si ferma e dice: ma chi stai dicendo che non devo fare niente? Esattamente questo. Per essere salvato tu non devi fare assolutamente niente. E l'annuncio è che Gesù l'ha fatto. I peccati sono perdonati, l'ira di Dio è cancellato, la giustizia di Cristo è messo sul nostro conto. Versetto 3, guardate cosa è successo, cosa viene annunciato. Cristo morì per i nostri peccati, fu seppellito, è stato risuscitato, poi apparve. È un annuncio, qualcosa che è successo. È un annuncio radicale. Lutero disse: da 30 anni che sono nel ministero e ancora faccio fatica ad accettare questo annuncio. Numero uno è un annuncio, numero due è una buona notizia. Vi ricordo il Vangelo. Vangelo cosa vuol dire? Vuol dire buona notizia. È il composto di due parole: piacevole, diletto e proclamazione. È una buona notizia, è un messaggio che porta grande gioia. E non so come altro trasmetterti quanto è buono questo messaggio, se non metterla così. Se sei un cristiano questa mattina, Dio non è arrabbiato con te. Se sei un cristiano questa mattina, Dio non è arrabbiato con te, non è deluso con te, non ha un volto contorto verso di te. È una buona notizia. Ci costa così tanto. E io ti conosco perché mi conosco. La nostra tendenza è quella di pensare: siamo troppo cattivi, facciamo troppo schifo a Dio. E Dio cosa fa? Guarda dall'alto col naso contorto dicendo: ma che schifo di peccatori. È sbagliato. Dio è per noi. Dio è per i suoi figli, coloro che hanno creduto in Lui, a ragione del sacrificio di Gesù che toglie il peccato. E voglio avere un momento di onestà questa mattina. Nella mia vita a volte il buio è così fitto intorno a me. A volte arriva alle 3 del pomeriggio, a volte arriva alle 3 del mattino. A volte so di avere cose da fare, ma semplicemente non trovo la motivazione per fare neanche un'altra cosa. Mi annoia il pensiero di fare un'altra cosa, una singola cosa per Dio. Vuoi mandare, e voglio mandare tutto a quel paese. Altre volte un cuore così duro che dico: Dio, lasciami in pace, voglio solo guardare Facebook, la TV. E quando penso a me stesso e sento ad alcuni parlare del peccato, e parlano come se fosse una cosa distaccata, parlano del peccato come se fosse solo un problema degli altri, io dico: ma qual è il tuo problema? Il mio peccato è come la puzza di spogliatoio dopo una partita di calcio, mi si è attaccato in ogni momento. I miei fallimenti, tutto ciò che non va. E non è il peggio questo, i miei errori, il buio, i demoni che si avvicinano alle 3 del mattino facendomi paura. Il peggio è il senso di colpa. Il senso di colpa. Che mi dico: ma è possibile? Prima che abbia questi pensieri, io sono un cristiano da tanti anni. E poi cosa succede? C'è questo intreccio di colpe, ansietà, fallimento, come una gigomma che è caduto in un tappeto peloso. Fratelli e sorelle, fidatevi, io non sono una persona a posto. Io non sono una persona a posto. Lo dico come confessione, non come vanto. Dio sa quanto vorrei essere migliore di quanto sono. Però sapete, ho imparato una cosa. Ho imparato che Dio non è arrabbiato con me. Ho imparato che la croce è segno dell'atteggiamento di Dio verso di me, di amore, di grazia. E per un po', quando penso a questo, riesco a dimenticarmi di me stesso per un attimo. Riesco a dimenticarmi di tutto questo pasticcio, fallimento, colpa, tutto il resto. E dico: wow, Dio mi ama. Non è una buona notizia. Non è una notizia meravigliosa che Dio ci ama. E mi rialzo e continuo il mio cammino. Numero 3 è ciò che ci salva. È ciò che ci salva, mediante il quale siete salvati. Il Vangelo è ciò che salva. Qual è il retroscena? da quale retroscena spicca la buona notizia e lo rende una notizia infinitamente bella e buona. Ovviamente il retroscena è la brutta notizia. C'è una brutta notizia. C'è qualcosa? Aggiungiamo, c'è qualcuno dal quale dobbiamo essere salvati a ragione dei nostri peccati. Cos'è il nostro peccato? Qual è l'essenza del nostro peccato? L'essenza del nostro peccato è aver voltato le spalle a Dio, ci siamo allontanati da Lui, fonte di ogni bene, luce e bontà, ci siamo allontanati e questo ci mette in pericolo. Dio crea ogni cosa in modo perfetto, rese l'uomo partecipe della sua luce. Forse possiamo portare in mente guerre stellari per illustrare quello che è successo. L'uomo scelse di passare al lato oscuro. Se c'è qualche fan delle guerre stellari, vi ricorderete quella scena in cui Darth Vader dice: Luke, rivolgiti al lato oscuro. E questo è ciò che l'uomo fece. Uscì dalla luce, attirando su di sé le conseguenze che il peccato, passare al lato oscuro, comportò. Da cosa salva il Vangelo in sostanza? Ci sono tante risposte: l'inferno, il giudizio, punizione. E ricordiamo che questi concetti, questi insegnamenti, la Bibbia ne parla solo per fare che cosa? Per mettere in risalto la buona notizia. Gesù parlò dell'inferno più di nessun altro, ma perché? Perché voleva picchiarci in testa col fatto che siamo dei dannati, no, per dire questo è quello che il peccato merita, ma guardate la grandezza della mia salvezza. Sicuramente il Vangelo ci salva di tutte queste cose che la Bibbia menziona, ma il primo pericolo dal quale il Vangelo ci salva è l'ira di Dio. L'ira di Dio. Abbiamo bisogno di essere salvati dall'ira di Dio. Dio è adirato contro il peccato e addirittura contro i peccatori. Salmo 7,11 dice: Dio è un giusto giudice, un Dio che si sdegna con il malvagio ogni giorno. Dobbiamo essere salvati. Forse qualcuno dice: ah, ma io pensavo che Dio è un Dio d'amore. Come mi dici che adesso è un Dio adirato? Io ti dico questo: se non ti sei mai trovato davanti all'Iddio dell'universo a tremare e a sentire profondamente la sensazione della sua grandezza, tu stai adorando un idolo e non il vero Dio dell'universo. Il Dio dell'universo è santo, è potente e si adira contro il peccato. Ma questa è la cosa importante. Dio non è un Dio sadico, non è un Dio cattivo, non è un Dio al quale devi forzare la mano per riuscire ad avere qualche gesto d'amore, come se fosse un padre abusivo. Questa è l'idea più lontana dalla verità. È un Dio d'amore. Essenzialmente è un Dio d'amore e risponde al peccato, risponde alla ribellione dell'uomo con una giusta e santa ira. Questo fatto che l'ira è la risposta di Dio al fatto che l'uomo è passato al lato oscuro, lo vediamo in Prima Re 14,9, in tanti altri posti, però vediamo Aia aveva peccato e riceve questa profezia, dice: tu hai fatto peggio di tutti quelli che ti hanno preceduto per provocarmi a ira. Interessante. Dio è provocato all'ira. Dio non è adirato nella sua essenza, nel cuore di chi è Dio, è provocato all'ira. Vedete la differenza? E se sei un credente, qual è la meravigliosa notizia? Non c'è più ira per te. Non ci credi, vero? Neanche io faccio fatica a crederci. Penso ancora che Dio è un Dio tirchio, un Dio quasi cattivo, che è in cielo, che non vede l'ora, che io mi sposto dalla legge per spezzarmi le gambe. No, no. Siamo salvi dell'ira di Dio e Dio non sarà mai più arrabbiato con te. Non è meraviglioso? Se solo potessimo crederci, cara Chiesa. Se non sei un credente, devi sapere una cosa, sei sotto l'ira di Dio. Lui è arrabbiato con la ribellione, con questo desiderio di non credere, rifiutarlo. Ma è un Dio d'amore e ti stende il ramo d'ulivo anche questa mattina dicendoti: ricevi la salvezza che c'è in Cristo Gesù. È vero, numero 4, è vero, non soltanto è un annuncio, è una buona notizia, ci salva dall'ira, dalla punizione, e poi il Vangelo è vero. Lo vediamo in versetto 2, quando Paolo dice: siete salvi a meno che non abbiate creduto in vano. Siete salvi a meno che non abbiate creduto in vano. A meno che avete creduto qualcosa che non è vero. Questo è il peso dell'argomento di Paolo. Paolo dice: questo Vangelo vi salva se non state lì a trastoccarlo un po', è perfetto così com'è, la vita perfetta di Gesù, la morte e la risurrezione, non cercate di toccarlo, la torta è perfetta, non aggiungete altri elementi. Quello che stavano facendo i Corinzi, stavano negando alcuni aspetti del Vangelo. E il peso dell'argomento di Paolo è dire: questo Vangelo è quello che vi salva, il vero Vangelo. Lo vediamo in 1 Corinzi 15:14, dove Paolo dice: se Cristo non è risuscitato, vana è dunque la nostra predicazione e vana è pure la vostra fede. Poi saltando al versetto 20, ma ora Cristo è risuscitato dai morti, primizia di quelli che dormono. Paolo vuole che loro sappiano che è vero. Mi state seguendo sugli slide? Mi sono dimenticato di chiedervi. Grazie. Il Vangelo è vero, è vero. Non è tanto la chiamata di Paolo in questo brano ad analizzare la propria fede, questo lo fa in altri posti, ma dato che alcuni stavano negando il Vangelo, stavano negando la risurrezione in particolare, Paolo dice: non potete essere salvi se la risurrezione non è avvenuta. Non è un qualcosa che potete semplicemente ignorare. E invece dice: la risurrezione è avvenuta. Quanto ci consola sapere che la nostra fede può essere debole, ma ciò in cui è riposto è inamovibile, verità assoluta. È questo che mi salva, non l'altalena della mia fede, su e giù, un giorno forte, un giorno debole. Posso scendere di questa altalena e dire: io sono salvo perché quello è successo davvero. La verità è un'arma così potente. La verità è un'arma indistruttibile. Ed è incredibile quello che può fare una persona armata della verità. Nel secolo scorso le forze dell'Unione Sovietica sembravano inarrestabili. L'impero dei dittatori sovietici si ingrandiva a pari passo con i crimini, di cui pochi erano consapevoli però. Ma un uomo cominciò a spargere la parola, che le cose non stavano come si diceva. Scrisse dei libri raccontando che cosa? Semplicemente la verità dei gulag, questi campi di concentramento nell'Unione Sovietica, il massacro dei contadini, semplicemente raccontando la verità. Alexander Solzhenitsyn, forse alcuni di voi l'avete studiato a scuola, questo uomo mise l'intera Unione Sovietica in ginocchio, sapete usando quale arma? E disse questo quando gli diedero il premio Nobel: un passo semplice di coraggio è questo, non partecipare alla bugia. Una parola di verità vale più che il mondo intero. Incredibile. Il Vangelo è vero, è veramente successo. E forse una parola ai giovani sarebbe questa: se c'è una parola sulla quale potete basare le vostre vite, è questa, il Vangelo di Gesù Cristo. Contateci, mettetelo alla prova, approfondite quanto ne volete. E anche se prenderete un'altra strada, sbatterete la testa inseguendo delle bugie, il bello della verità è questo. Sono alcune cose che non possono essere tolti di mezzo. La verità è una di queste. E quando tornerete a considerare la figura di Gesù e il suo Vangelo, la sua risurrezione, sarà ancora lì. Forse dove l'hai lasciata, quando hai deciso di prendere un'altra strada. Sarà ancora lì il Vangelo, come la tavola della tua famiglia, di tua mamma quando eri piccolo, dal quale una volta mangiavi. Ci sono alcune cose che non cambiano. Il Vangelo è vero. Non è un grande incoraggiamento per noi. Consideriamo adesso la nostra responsabilità davanti al Vangelo. Qual è la nostra responsabilità? Lo vediamo anche in questi versetti. Prima di tutto, la nostra responsabilità davanti al Vangelo è ricordarlo. Ricordarlo. Ogni giorno la mia tentazione è quale? Quella di dimenticare il Vangelo, di dimenticare la buona notizia, di dimenticare che i miei peccati sono perdonati e che Dio mi ama. Anzi, io piaccio a Dio. Come è possibile? Io piaccio a Dio, mi ama. Lutero disse: dobbiamo predicarci il Vangelo a noi stessi ogni giorno per non essere scoraggiati. Ogni giorno. Da quando sono nato c'è una colonna sonora che suona come musica di accompagnamento nella mia vita. Il testo di questa colonna sonora è: Dio non ti ama. Come potrebbe amare uno come te? Sei da solo. Se vuoi che le persone ti amino e che Dio ti ami, devi dimostrare il tuo valore. C'è qualcun altro che ha questa colonna sonora? Fa per diventare. La musica del Vangelo è tutta un'altra cosa. La musica del Vangelo è: Dio mi ama esattamente come sono. Mi ama troppo per lasciarmi così come sono, ma mi ama così come sono. Non sono da solo. Dio mi ama, Dio mi dà valore. La musica non è fa per diventare, ma la musica è sono e perciò lo dimostro. Sono un figlio di Dio. Sono giustificato per la sola fede. Sono. E vivo di conseguenza. La musica della radio della mia mente ha sempre questa stessa canzone. Questa cosa la rovinerai sicuro, Keith. La rovinerai, non c'è dubbio. Il Vangelo invece dice: puoi fallire, puoi sbagliare. Anche i tuoi fallimenti, Dio è in grado di trasformarli in successi. Che messaggio! L'abbiamo cantato questa mattina. Per coloro che amano Dio, ogni cosa coopera il bene. Non è teoria, è vero. Pensa quanto coraggio ci dà per affrontare la vita. Possiamo fare i passi, possiamo buttarci nella mischia, sbagliare, e Dio prenderà quell'errore, sì, quel peccato, e lo raddrizzerà e porterà a termine quello che Lui intende fare. Alcuni di voi forse avete visto il film o lo avete visto in persona, un oggetto che non c'è più in giro, un orologio che bisognava ricaricare ogni giorno. Qualcuno ce l'aveva un orologio così? Ecco, qualcuno ce l'aveva. E ricordarci il Vangelo è come questo orologio. Lo ricarichi lunedì, però martedì lo devi ricaricare. Il Vangelo di Cristo. Sono perdonato, sono amato. A cos'altro assomiglia questa necessità di ricordarci il Vangelo? Ci ricordiamo degli israeliti che erano nel deserto, dovevano raccogliere la manna, potevano raccogliere di un giorno affinché servisse per il prossimo? No, ogni giorno dovevano uscire e raccogliere la manna. Numero due, quale altra è la nostra responsabilità? Ricordarlo. Numero due, riceverlo. Riceverlo. Versetto 1, vi ho annunziato che voi avete anche ricevuto. Conosco alcuni di voi, e alcuni di voi siete usciti da contesti in cui si esercitava molta manipolazione emozionale per avere dei risultati evangelistici. E quando avete scoperto che è Dio che salva, l'idea di dover ricevere il Vangelo ti rodi un po'. È Dio che salva. L'uomo non deve far niente, no? Qua vediamo che il Vangelo deve essere ricevuto. E ti capisco, anche io sono stato in alcune campagne evangelistiche dove il predicatore è una liturgia evangelica in alcune chiese. Chinate il capo, chiudete gli occhi e se qualcuno vuole ricevere Gesù, alzi la mano. Quanti di voi vi ricordate di questa liturgia? E io ho fatto l'errore una volta, ero più giovane, ho aperto l'occhio, ho guardato e non c'era nessuno che aveva alzato la mano. Però l'uomo davanti aveva detto, ah, vedo quella mano lì. Capisco che c'è l'abuso di questo tipo di ricevere, ma non ci deve far ignorare che il Vangelo deve essere ricevuto. Perché? Perché l'unica cosa che puoi fare col Vangelo è riceverlo. Non puoi aggiungerci, non puoi toglierci, lo ricevo e basta. Qui abbiamo una citazione di un teologo, ad alcuni di voi forse interesserà, R.C. Sproul. Dice, forse la cosa più difficile da fare per una persona è appoggiarsi sulla grazia di Dio soltanto per la nostra salvezza. Appoggiarci sulla grazia è la cosa più difficile per il nostro orgoglio. La grazia, pensiamo, è per altri, per i mendicanti. Noi ci rifiutiamo a vivere ricevendo lo stipendio di cittadinanza celeste. Ah no! Lo stipendio di cittadinanza è per quelli che sono pigri o che non possono aggiungere nulla. Noi ci rifiutiamo a vivere ricevendo lo stipendio di cittadinanza. Vogliamo guadagnarci, vogliamo pagare per i nostri propri peccati. Ci piace il pensiero che andremo in cielo perché meritiamo di esserci. E la verità è che il cuore umano preferisce qualsiasi mezzo di salvezza tranne il mezzo di ricevere. Forse questa storia rispecchia la nostra esperienza. C'era un grande guerriero, ebbe una conversazione con Dio, il guerriero era molto pio, voleva combattere le battaglie di Dio. Lo mandò davanti a Dio, pensando che Dio l'avrebbe accolto con le braccia aperte, ma Dio gli diede tre prove. Uno, va e porta il Vangelo in un paese lontano. Lo mandò senza pensarci due volte. Tornò da Dio, pensando che Dio l'avrebbe accolto con le braccia aperte. Ti manca un'altra cosa. Vai e servi in un orfanotrofio per disabili per 20 anni. E l'uomo andò. Grande coraggio. Ma Dio ancora non lo accolse. Lo mandò da Dio e Dio gli disse, ti manca una cosa. Vedi quell'uomo lì, sarà lui a combattere le battaglie, sarà lui a fare le grandi imprese al tuo posto. E il guerriero disse, questo non posso accettarlo. Paradosso, che ironia, siamo pronti a fare di tutto, tranne che ricevere il Vangelo a mani vuote. La terza responsabilità davanti al Vangelo è ritenerlo. Ritenerlo. Dice siete salvati purché lo riteniate. riteniate. Qualche anno fa mi hanno fatto una domanda per un podcast, questi sappiamo tutti quello che sono, mi hanno detto sempre che ho una faccia più da radio che da TV, e così ho detto va bene, faccio questo podcast. Non fatevi impressionare troppo, perché ho dato una risposta alla domanda patetica e mi sa che non l'hanno mandato neanche in onda. Però la domanda che mi hanno fatto è questa, mi hanno fatto la domanda: cosa ci vuole per portare una riforma moderna in Italia? La prima risposta sarebbe stata: ci accontenteremo con una riforma antica in Italia. Però capivo il senso della domanda. Cosa ci vuole per avere una riforma moderna in Italia? Mi hanno preso un po' allo sprovvisto, non ho risposto quello che ho pensato dopo, avrei dovuto rispondere. Cosa ci vuole per portare in Italia un movimento come quello che c'è stato nel passato? Persone affamate della parola di Dio, pastori che venivano formati e mandati ai quattro confini della terra. Cosa ci vuole? Avrei risposto questo: un ritorno alla centralità del Vangelo. Questo è quello che ci vuole. Un ritorno alla predicazione incentrato sul prezzo che ha pagato Cristo per il peccato. Un ritorno a credenti e chiese che sanno di essere dei grandi peccatori, che non fanno finta di non esserlo, che sanno di aver offeso la santità di Dio, ma che sanno che è stato messo davanti una provvigione, è stato messo davanti un uomo, Gesù Cristo, che ha pagato per i peccati e ha dato la sua giustizia in conto a coloro che non ce l'hanno. Avrei detto: dovremmo smetterla di dare consigli che non sono sostenuti dalla potenza di adempierli, istruzioni che, per quanto siano utili, non ci danno il potere della nuova vita. Programmi a non finire, una religione tirati su e migliorati da solo, che è la cosa in cui cadiamo. Il Vangelo dobbiamo ritenerlo, dobbiamo continuare sulla strada del messaggio di Cristo morto per i nostri peccati. Forse qualcuno dice: ma predicare dopo il Vangelo non produce cristiani pigri, indisciplinati? Assolutamente no. Guardate cosa fa la nuova vita. Prima Corinzi 15, 10 e 11, lo vedremo nelle prossime settimane. Per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro. Non io però, ma la grazia di Dio che è in me. Il Vangelo fa questo. Il Vangelo fa sì che il credente dica: Dio, io non farei questo per nessun altro, solo per te. Chi mi fa fare quello che sto facendo? Chi mi fa fare queste fatiche? Senza ringraziamento tante volte, senza essere pagato, senza centinaia di cose. C'è solo una persona per cui lo farei: Gesù Cristo. Il credente fatica, il credente lavora, il credente fa per la grazia di Dio quello che non potrebbe mai fare, munito dalla consapevolezza che Dio l'ha salvato. Il messaggio di Galati è questo paradosso che la nostra mente non riesce a afferrare, che proprio nella predicazione del Vangelo, proprio nel ricevere il Vangelo, è dove scaturisce una nuova potenza. Il messaggio di Galati parla sempre di questa tendenza che abbiamo di spostarci dal binario del Vangelo al binario delle opere. Fai da te esimo. Guardate cosa dice Paolo: o Galati insensati, chi vi ha ammaliati? Voi dinanzi agli occhi dei quali Gesù Cristo è stato crocifisso, è stato ritratto al vivo. Solo questo voglio sapere. Avete voi ricevuto lo Spirito per la via delle opere della legge? Per lo sforzo? Per il tirati su da solo esimo. Avete ricevuto lo Spirito così? O per la predicazione della fede? Siete voi così insensati? Dopo aver cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Paolo dice, ma siete impazziti? Tornate a un pensiero sano. Galati 3,5, colui dunque che vi somministra lo Spirito ed opera fra di voi miracoli. Lo fa egli per la via delle opere della legge o per il Vangelo, la predicazione della fede? Sapete, se voi guardate le storie dei risvegli, della riforma, questi grandi movimenti, sono tutti arrivati quando nessuno se l'aspettava. Noi tante volte cerchiamo tanto di creare, di organizzare, di orchestrare. Sicuramente dobbiamo essere fedeli a quello che Dio ci comanda di fare. Ma la verità è che se tu chiedevi alle persone che hanno vissuto dei grandi movimenti dello Spirito Santo, cosa avete fatto per avere questi risultati? Ti direbbero tutti quanti, non lo so, non lo so. Abbiamo continuato a credere in Cristo, abbiamo predicato il Vangelo e Dio ha fatto vedere miracoli per mezzo di questa predicazione. Cosa significa questo Vangelo in fondo? Voglio lasciarvi con questa immagine che spero possa comunicare la sostanza di quello che è il Vangelo. Una donna dice, ho saputo che ero incinta, non potevo sostentare il bebè e ho abortito. Seguito dell'intervento sono andata al piano di sopra per bermi fino ad arrivare in uno stato di stupore e a prendere antidolorifici a non finire, e l'ho fatto fino all'alba. Il giorno dopo l'ho fatto di nuovo. Per 7 giorni sono andata di abbuffata in abbuffata in questo modo. Ho iniziato ad avere seri problemi fisici che non andavano via. Pensavo che avrei dovuto chiamare un medico, ma ero così disgustata. Non solo che avevo abortito, ma che mi ero ubriacata una settimana dopo. Così non volevo svegliare nessuno e chiedere aiuto. Mi sono messa a letto, traballante, triste, una donna selvaggia, troppo selvaggia per bere un altro drink o prendere un sonnifero. Ho preso una sigaretta e ho spento la luce. Dopo un po', mentre giacevo lì, nella mia pazzia, mi resi conto di qualcuno rannicchiato in un angolo. La sensazione era così forte che ho acceso la luce per un momento per assicurarmi che non ci fosse nessuno. Ovviamente non c'era. Dopo un po', di nuovo al buio, sapevo, al di là di ogni dubbio, che si trattava di Gesù. L'ho sentito con la stessa certezza con cui sentivo il mio cane sdraiato nelle vicinanze della mia scrivania mentre scrivevo. Ero inorridita, primo pensiero, ero inorridita al pensare che qualcuno avrebbe pensato che sono diventata cristiana. Ma l'ho sentito, seduto lì sulle sue cosce, nell'angolo del mio soppalco, guardandomi con pazienza e amore. E ho chiuso gli occhi, ma non è servito a niente, perché gli occhi non era quello con cui lo stavo vedendo. Una settimana dopo arrese la sua vita a Gesù. Disse, nessuno mi voleva, nessuno era vicino a me, ma Gesù mi ha voluto. Questo è il Vangelo di Gesù Cristo. Caro Padre, grazie per il Vangelo. Grazie perché è veramente una buona notizia. Dove sarei, dove saremo se tu non avessi fatto tutto per questi tuoi figlioletti? Ti prego, Signore Gesù, di aiutarci ad andare sempre più in profondità con la nostra comprensione del Vangelo. Aiutaci a ravvederci quando ancora una volta vogliamo buttarci su il binario del dover fare di testa nostra, cadiamo nell'incredulità, crediamo che dobbiamo tirare fuori da noi qualcosa che solo Tu puoi mettere in noi. E Signore, grazie per il perdono dei peccati, dichiarato per noi una volta per tutte. Aiutaci a vivere ringraziandoti, dicendoti ogni mattina grazie perché, indipendentemente da quello che sono, sono perdonato. Dio mi ama. Posso andare avanti con questa consapevolezza. Signore, aiuta le persone che sono qui questa mattina, qualcuno scoraggiato, qualcuno che è sull'orlo del mandare tutto a quel paese. Non riesco più a fare il cristiano, non riesco più a seguire tutte le regole. Signore, parla ai nostri cuori, facci capire che Tu ci ami indipendentemente e sei interessato ad aiutarci a migliorare, a cambiarci, ma devi farlo Tu, perché noi siamo deboli. Ti ringraziamo per la Tua opera di grazia sulla croce, nel nome di Gesù. Amen. Dragoș?